Martedì scorso, voglio ripetere il titolo di queste riflessioni, è Nessuno vi potrà resistere. Abbiamo ricordato che è una delle tante promesse del Signore. Voglio ricordare cosa vuol dire nessuno potrà resistervi o vi potrà resistere. Nessuno, cioè, vuol dire neanche uno. Esclude in maniera assoluta l'esistenza o la presenza o altra qualità o condizione di una persona, di animale o di una cosa. Sinonimi di resistere è opporsi, smuovere, fermare, contrastare, contraddire, tenere testa. Martedì abbiamo visto chi è che fa questa promessa. Abbiamo visto anche cosa produce questa promessa a chi o a coloro che la realizzano. Questa sera vogliamo entrare ancora più in merito a queste riflessioni. Come già avevo accennato martedì scorso, ci sono questi quattro punti che sono a chi viene fatta questa promessa, quali sono i requisiti per far propria questa promessa. Le promesse del Signore non vengono mai meno, e poi come sono le promesse del Signore? A chi viene fatta questa promessa? Andiamo nel libro di Ester, capitolo 6. Ester, capitolo 6. Versetto 13. Ester 6. Voglio ricordare il contesto di questo, un po' di questo libro. Conosciamo un po' la storia di Ester, viene raccontata anche all'ora felice, quindi anche i bambini conoscono, diciamo, anche in parte, in qualche maniera, la storia di Ester. A un certo punto sappiamo che lo zio di Ester viene praticamente, a motivo della sua fedeltà al Signore, non si inginocchia davanti a questo uomo malvagio Aman, e per questo motivo quest'uomo cerca in qualche modo di distruggere il popolo giudaico. E poi, visto che non riusciva nel suo intento, che il suo, diciamo, scopo stava per fallire, nel versetto 13 dice così: quando quest'uomo Aman torna a casa, e dice così: Aman raccontò a Zeres, sua moglie, e a tutti i suoi amici tutto quello che gli era accaduto. I saggi e Zeres, sua moglie, gli dissero: se Mardocheo, davanti al quale tu hai cominciato a cadere, è della razza dei giudei, tu non potrai resistergli, soccomberai davanti a lui. Molto bello questo fatto, possiamo dire particolare, che vedremo man mano, diciamo, che andremo avanti in queste riflessioni. È sicuramente molto particolare questo. Se è della razza dei giudei, abbiamo letto, è vero? Se è della razza dei giudei, tu non potrai resisterli. Cosa significa se è della razza dei giudei? Cosa volevano dire con questa affermazione? Forse volevano dire di aderire a una religione o cambiare religione anche attraverso magari un battesimo. Stavo dicendo quello? Stavo dicendo forse quello di frequentare o simpatizzare con una confessione di fede? Stavano dicendo forse questo? Stanno dicendo forse di fare parte di un popolo con delle caratteristiche e qualità e abilità fuori dal normale, È vero, stanno dicendo forse questo, come erano per esempio gli Enachiti, cioè questa razza di giganti, stavano dicendo forse questo, queste persone, stavano dicendo forse se appartieni a una certa scuola o a una certa squadra o a una certa famiglia, sei della razza dei giudei. Essere della razza dei giudei voleva dire fa parte di un popolo non qualsiasi, è vero? Essere della razza di giudei voleva dire far parte di un popolo non qualsiasi. Per esempio, cito i passi Romani capitolo 2, come anche Romani capitolo 9, dice, allora appartenevano l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse. In Deuteronomio capitolo 4, il versetto 1 fino a 8, dice «È il solo popolo saggio e intelligente». In Esodo, per esempio, così anche in Deuteronomio, dice «È il tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra, il tesoro particolare del Signore». In Zaccaria dice ancora che il popolo di Israele è la pupilla dell'occhio di Dio. In Isaia 43, un passo anche molto conosciuto, dice è prezioso al Signore. Un popolo che ha ricevuto quindi privilegi e responsabilità. È vero, la scrittura sottolinea anche se ubbidirei alla mia voce. Nel libro dei Numeri, per esempio, dice che questo popolo viene descritto dal Signore stesso come un popolo puro, benedetto e forte. Un popolo che ha avuto anche, nonostante tutto questo, questo non vuol dire, voglio dire camminare sempre nella santificazione, ma questo popolo ha avuto degli alti e bassi, come sappiamo. Ci viene detto dalla scrittura che questo popolo è un popolo di collo duro. A volte, nonostante abbiamo visto l'altra volta, dei singoli componenti di questo popolo che si sono allontanati dalla comunità, e vi sto parlando per esempio di Naomi e della sua famiglia, che troviamo nel libro di Ruth, capitolo 1, versetto 15 a 18, dove leggiamo che a un certo punto la nuora di Naomi cosa pensava di questo popolo? E ci viene detto che Ruth dice che questo popolo era un popolo, voglio dire, il popolo di Dio, pensava bene di questo popolo. E poi sappiamo che Ruth fece una scelta radicale, è vero, per la propria vita, riguardo sia al suo futuro prossimo e anche al suo presente, è vero, riguarda a questo popolo. L'appartenenza al popolo di Israele non era solo anagraficamente come cittadinanza, cioè come di nascita, o attraverso la circoncisione della carne, ma soprattutto spiritualmente. Vi ricordate in Deuteronomio il Signore, già nel libro di Deuteronomio il Signore dice al popolo di circoncidere il loro cuore. Ma quali sono i requisiti per realizzare, per far propria questa promessa? Ci devono essere dei requisiti, non perché uno nasce come diversi nascevano nel popolo di Dio, venivano circoncisi, facevano parte del popolo di Israele, del popolo di Dio, ma poi ci sono dei requisiti per realizzare la promessa del Signore. Quali sono questi requisiti per far proprio questa promessa? Se noi vogliamo le promesse del Signore, far proprio le promesse del Signore, ci sono dei requisiti. Una promessa che non si basa sulle nostre abilità, sui nostri talenti, sulle nostre capacità, ma, dice la scrittura, ma per chi gli è gradito, per esempio. L'appartenenza al popolo di Israele non era solo, come dicevo prima, anagraficamente, come cittadinanza, come di nascita. Abbiamo letto se è della razza dei giudei. Cosa sapevano i saggi di Aman e sua moglie per dire così dei giudei? Non parlano delle caratteristiche e qualità di Mardocheo, è vero? Non dicono di Mardocheo come era o come non era, ma parlano dei giudei, della razza dei giudei, abbiamo letto così. Per dire così, cosa hanno visto e sentito di questo popolo? Che testimonianza hanno ricevuto tutte queste persone, compreso Aman, da parte dei giudei? Voglio sottolineare che queste persone non erano persone comuni, cioè Aman e la moglie e questi saggi, ma persone che erano ai vertici della società, erano al governo come Aman, persone influenti, da cui le decisioni dipendeva tutte le 127 province. Leggiamo nel libro di Ester, capitolo 3, versetto 8, in cui abbiamo la risposta. Andiamo qualche pagina indietro, nel capitolo 3, versetto 8, dice così. E Aman disse al re Assuero: c'è un popolo separato e disperso fra tutte le province del suo regno, le cui leggi sono diverse da quelle di ogni altro popolo, che non osserva le leggi del re. Non è quindi interesse del re tollerarlo. Cosa leggiamo qua? Cosa hanno visto Aman e tutti i saggi e tutti i loro collaboratori riguardo a questo popolo, a questi giudei che erano dispersi in tutte 127 province? Cosa hanno visto? Cosa abbiamo letto? Rileggiamolo: c'è un popolo separato e disperso fra tutte le province del suo regno, le cui leggi sono diverse da quelle di ogni altro popolo, che non osserva le leggi del re. Non è quindi interesse del re tollerarlo. Quindi persone che erano disperse, persone che vivevano, un popolo che viveva, quindi in dispersione, è vero? Abbiamo letto quindi che erano diversi, cioè, dice, un popolo separato. Era un popolo separato, non era solo Mardocheo che era separato, ma qui, perché non stava parlando principalmente di Mardocheo, ma dei giudei, questo popolo. Quindi cosa vuol dire? Sappiamo sicuramente cosa vuol dire separato, ma lo voglio ricordare lo stesso. Vuol dire che non si erano conformati né mischiati con i pagani, con i babilonesi, con il mondo, diremo, è vero? Ma erano persone trasformate. Separato vuol dire dalle cattive compagnie. Separato vuol dire camminare nella santificazione. Sicuramente non era facile, vero? Non era facile sia per loro in quel tempo, ma sicuramente anche per noi, ma questo sotto molti punti di vista. Non avevano un piede dentro e uno fuori, non zoppicavano, a volte non si è né carne né pesce, non erano attaccati alle tradizioni, per esempio, che ci portano, che a volte uno si porta dietro, si lascia condizionare. Non prevaleva la vecchia natura, non si erano lasciati contaminare, non avevano, possiamo dire, amicizie con il mondo. Vedete che bella testimonianza avevano dato questo popolo, questi giudei. Non avevano amicizie quindi con il mondo, come dice prima Giovanni 2, Giacomo 4:4, quando dice: o gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Non c'è una via di mezzo, è vero? Nella parola di Dio non c'è mai una via di mezzo. E quindi non, a volte ci arrampichiamo sugli specchi o ci nascondiamo dietro delle frasi, ma, no? Magari io faccio per evangelizzare, Perché la scrittura dice sempre in Giovanni, chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Dobbiamo stare attenti a questo. Così è nel versetto 4, sempre di Giacomo capitolo 4, esordisce dicendo che chi vuole essere amico del mondo è un adultero. Pensate un po' a che livello, voglio dire, ci porta la scrittura, cosa ci fa vedere la scrittura, quando è pericoloso e rischioso tutto questo. Prima, praticamente lo chiama adultero. Attenzione a prendere alla leggera questa verità. E questo, cari nella grazia, lo dicevano i pagani. Lo dicevano i pagani, lo dicevano le persone di questo mondo. Lo diceva Aman, la moglie, i saggi. Perché i pagani, cioè il non credente, ci guarda, ci osserva. Lo sappiamo questo. E quando si è diversi, separati da questo mondo, a molti sappiamo dà fastidio, vero? Al nemico dà fastidio perché siamo una luce. Quando noi siamo separati da questo mondo, siamo una luce. E la luce mette in evidenza, dice la scrittura, le tenebre e li riprende pure. Questo popolo, questi giudei che vivevano sparsi nelle 127 province del regno di Assuero, cioè in terra straniera, viveva in modo separato. Quindi non si era conformato né mischiato con questo regno, con questo mondo. E se avete notato nel versetto 8 del capitolo 3, è Aman, che è il nemico dei giudei, proprio lui mette in evidenza la loro buona testimonianza. Ma sappiamo che non lo fa a fin di bene, come sappiamo, ma per sterminarli, è vero. Di solito il nemico, dice la scrittura, spia i nostri passi per fare che cosa? Per accusarci o per farci cadere. Qui invece Aman, che vuole sterminare, dice di loro che davano una buona testimonianza, ma lo scopo suo era, sappiamo, quello di sterminarli. Ma vogliamo o non vogliamo, sta dicendo che questo popolo è un popolo consacrato al Signore. Invece, come dicevo, Aman, dicendo dei giudei che era un popolo separato da tutti gli altri popoli, involontariamente mette in risalto, conferma la loro buona condotta in terra straniera. Cari nella grazia, dicessero sempre di noi così, sarebbe qualcosa di veramente straordinario, vero? Il fatto che il non credente possa dire, anche quando ci vuole magari far del male, dice, questo non vuole stare con noi, no? Magari ci vuole, non so, farci del male sotto un certo punto di vista, ma dicendo così, sta dicendo che siamo separati da questo mondo. Una testimonianza, come dicevo prima, che tutti hanno visto e sentito. E vediamo con delle reazioni diverse. Cosa dicono i saggi di Aman e la moglie riguardo alla testimonianza che hanno ricevuto? Ci sono due reazioni che hanno queste persone diverse. Dice, se Mardocheo, davanti al quale tu hai cominciato a cadere, e della razza dei giudei, tu non potrai resisterli, soccomberai davanti a lui. Stavano dicendo la stessa cosa che diceva, ricordate, Gamaliele, riguardo agli apostoli che erano stati arrestati per il nome di Gesù. Ricordate nel capitolo 5 di Atti, dice, se questo disegno e quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta, ma se è da Dio, voi non potete distruggerli se non volete trovare a combattere anche contro Dio. Stavano dicendo la stessa cosa. Stavano dicendo la stessa cosa che dicevano i maghi del faraone al faraone, che, ricordate, scimmiottava per 3 volte le piaghe che Dio mandò sull'Egitto. Ricordate, alla 4ª piaga, a un certo punto, era quella delle zanzare, dove leggiamo nel capitolo 8 di Esodo, i maghi cercarono di fare la stessa cosa con le loro arti occulte per produrre le zanzare, ma non poterono. Le zanzare inferivano sugli uomini e sugli animali, allora i maghi disse al faraone, disse, questo è il dito di Dio. Quindi i requisiti per fare propria questa promessa è quando siamo e viviamo, è vero, separati da questo modo, da questo mondo, in modo proprio separato, che vuol dire consacrati, attaccati al Signore, come abbiamo ricordato martedì scorso, piantati e fermi in Lui. Questa promessa viene fatta, vi ricordate, ci sono alcuni esempi, diversi esempi di uomini di Dio, uomini di Dio che erano considerate nulla per il mondo, per diversi. Faccio l'esempio di Davide, vi ricordate quando i suoi fratelli lo disprezzarono? Faccio l'esempio per esempio di Geremia, che era anche lui un ragazzo, è vero? Per esempio gli apostoli stessi, che erano popolani senza istruzione, erano disprezzati, quindi persone non apprezzate dall'uomo, persone, come dice la scrittura, deboli, spregevoli, da scartare, che non hanno valore, secondo il mondo, ma dice la scrittura, ma scelti da Dio, ma per fare che cosa? Dice, per svergognare, e devo fare svergognare i sapienti, le forti, per ridurre al niente, cioè per mettere a tacere le cose che sono. Questo ce lo ricorda in Prima Corinzi capitolo 1 versetto 26 a 29. Come sono le promesse del Signore? Le promesse del Signore non vengono mai meno. Che bello, cari nella grazia. Andiamo in Giosuè capitolo 1 versetto 5. Dice così, Giosuè capitolo 1, versetto 5, nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Andiamo sempre in Giosuè capitolo 21, versetto 44. E 45. Il Signore diede loro pace da ogni parte, come aveva giurato ai loro padri. Nessuno di tutti i loro nemici poté resistere davanti a loro. Il Signore diede loro nelle mani tutti quei nemici. Di tutte le buone parole che il Signore aveva detto alla casa di Israele, non uno cadde a terra, tutte si compirono. Leggiamo anche in Prima Re 8, 56, dice, non una delle buone promesse che aveva fatte per mezzo di Mosè è rimasta inadempiuta. Il Signore, quindi, cosa ci vuole dire attraverso questo? Che dobbiamo avere solo fiducia e pazienza in Lui, come hanno fatto quelli prima di noi, dice la Scrittura. Perché? Deuteronomio ricorda perché il Signore è fedele. Dice Ebrei 10:23, fedele è colui che ha fatto le promesse. Seconda Timoteo dice, se siamo infedeli, egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Sappiamo, Ebrei 13:8 dice, lui non cambia mai, è sempre lo stesso, ieri, oggi, in eterno. Atti 13:34 dice, egli mantiene le promesse. Dice, Seconda Corinzi 1:20 dice, hanno il suo hanno il loro sì in Lui. E poi abbiamo letto in Giosuè 1:5, abbiamo letto che come sono stato con Mosè. Che bello, lui ci mette anche degli esempi davanti. Come sono stato con Mosè. Quante assicurazioni il Signore ci dà. Abbiamo da parte del Signore. Come sono le promesse del Signore? Sempre in Atti capitolo 13, versetto 34, dice sono sacre. Dobbiamo stare molto attenti a questo. Le promesse del Signore sono sacre, sono sante. Vuol dire che quindi qualcosa che è stato messo da parte è qualcosa di inviolabile, è qualcosa che non è accessibile a tutti. In Prima Re 8:56 dice che le promesse del Signore sono buone, non dice sembrano buone, perché Dio dà sempre cose buone, perché Dio è buono, dice Giacomo 1:17. In Seconda Pietro 1:4 dice che le promesse del Signore sono preziose e grandissime. Non sono preziose e grandissime secondo il metro di misure che dà l'uomo naturale. Prima di tutto sono preziose e grandissime perché Dio è prezioso e grandissimo. In secondo luogo, e terminiamo, sono preziose e grandissime perché per mezzo di esse, dice la Scrittura, abbiamo comunione con Dio. Cioè siamo diventate parte di Dio, partecipi, dice nell'Epistola di Pietro, della natura divina, dice, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo, vedete ancora qui, sfuggite alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza, diventati figli di Dio. Ecco, anche qui, questa esortazione, la separazione, la consacrazione è quella che ci permette di realizzare queste promesse che sono grandiose, queste promesse che sono meravigliose e che ci fanno un gran bene. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.